File 75, pagina 435. Anche Vulcan non rivide più quest'uomo e non sa quale fosse il suo nome. In alcuni casi il paese d'origine comune ha portato al crearsi di un solido legame con un prigioniero. Simon Lux e René Coudet raccontano di un Unterscharführer dell'SS, Wolf, che assisteva spesso alle prove dell'orchestra di Birkenau. Fra quest'uomo dell'SS corretto e dai modi cordiali ed Heinz Levin, membro ebreo dell'orchestra, si sviluppò un'amicizia sincera. Quando Wolf venne a sapere che Levin era originario, come lui, di Halle an der Saale, quando Wolf tornava da una licenza, Levin gli chiedeva sempre notizie del paese. Wolf lo informava, come avrebbe fatto con un suo familiare, e gli illustrava anche quali fossero gli effetti dei bombardamenti, citando le vie e gli edifici maggiormente colpiti. Katharina Prinz, lavorando nel comando cui era assegnata, fece conoscenza con un uomo delle SS, Nagel, che era, come lei, originario di Bratislava e che parlava con lei e con le sue compagne in ungherese. Per questo motivo gli fu dato il soprannome di Nagel Baxi. Baxi in ungherese significa zio. Prima di partire per una licenza, Nagel chiese alla Prinz se dovesse portare con sé della posta da parte sua. Essa, dato che si fidava di lui, accettò la sua offerta. Lui le procurò della stoffa con la quale ella confezionò una camicia e nel collo nascose una lettera in cui era descritto quel che accadeva ad Auschwitz. Quando rientrò, Nagel portò con sé una risposta a questa lettera. Tramite lui Katharina Prinz poté poi ricevere anche cartoline e perfino pacchetti. Colui che sarebbe poi diventato il marito della Prinz conobbe quest'uomo dell'SS nella conceria presso cui Nagel abitava e dove la Prinz era addetta alla pulizia della sua camera. Spesso Nagel lasciava del cibo per lui e tacitamente permetteva alla Prinz di ascoltare Radio Londra nella sua camera. Entrambi ritengono che Nagel avesse un'età fra i 50 e i 55 anni. Suo figlio, che aveva fatto parte anche lui dell'SS, era morto in guerra. Entrambi non sono dell'opinione che Nagel prestasse aiuto solo perché poi gli internati, come contropartita, organizzassero per lui. Di due uomini dell'SS austriaci si venne a sapere che aiutarono in modo continuativo, sia pure non disinteressato, i loro conterranei. Si tratta del Rottenführer Sepp Spanner, originario dell'Austria inferiore, e del viennese Karl Oeblinger, che aveva lo stesso grado di servizio di Spanner e lavorava nel reparto movimentazione veicoli. In seguito Spanner mi disse d'essersi rivolto a dei prigionieri e di averli aiutati non appena li aveva sentiti parlare in dialetto austriaco. Due austriaci lo confermano. Oeblinger teneva un contatto così stretto con il viennese Rudi Friemmel, che lavorava da internato nell'autocentro, che non solo gli faceva avere posta e pacchetti, ma anche, durante una licenza, andò a trovare il padre di Friemmel a Vienna. Oeblinger non aveva però alcun problema a portare con il suo autocarro chi era stato selezionato per le camere a gas e a scaricarlo lì, se così gli era stato ordinato. Prima dell'annessione dell'Austria, nel marzo del 1938, quando il Partito Nazionalsocialista era fuori legge, Spanner era stato un nazista illegale. In seguito egli mi assicurò di essere stato un idealista orgoglioso del fatto di appartenere alla razza tedesca. Egli mi spiegò: Prima ero talmente condizionato che ho anche affermato che a tutti gli ebrei doveva essere tagliata la testa. Una volta che ebbe davanti agli occhi le camere a gas, egli però avrebbe condannato lo sterminio degli ebrei. Fu arrestato nell'agosto del 1944 per favoreggiamento degli internati. Solo per caso gli venne risparmiata una severa punizione. C'erano quella volta nel suo armadio non solo 10 lettere di internati che aveva preso in consegna per inoltrarle ai destinatari, ma anche 8 bottiglie di acquavite e 3.000 sigarette, con le quali evidentemente lo avevano compensato altri internati autori di lettere. Solo grazie alla circostanza che un amico di Spanner, al corrente di tutto, aveva fatto scomparire il compromettente contenuto dell'armadio prima di una ispezione, questi aveva potuto negare impunemente. Un contrappunto grottesco a questi impulsi è costituito dai sentimenti che si concesse l'organizzatore dello sterminio, Adolf Eichmann. Si riporta qui letteralmente ciò che Eichmann dichiarò e fece registrare durante l'istruttoria preliminare in Israele e fu poi controllato da lui stesso dopo che il suo racconto venne trascritto dal nastro magnetico. Quando Eichmann organizzò la deportazione degli ebrei dopo l'annessione dell'Austria, ebbe modo di conoscere a Vienna il commercialista Storfer. A proposito di se stesso e di questa persona, egli disse: «Avevo trovato a Berlino un altro telex di Oes, dove c'era scritto che Storfer aveva bisogno di parlarmi con urgenza. Allora io mi ero detto, va bene, quest'uomo si è sempre comportato correttamente, lui al suo posto e io al mio, abbiamo entrambi mirato allo stesso scopo. Vale la pena che io vada da lui, vediamo un po' di cosa si tratta. Sulla strada sono andato anche da Ebner, il capo della Gestapo di Vienna, ed Ebner mi disse, oggi me ne ricordo solo vagamente, che non si era comportato così male, solo che si era tenuto nascosto e che voleva fuggire, o insomma, era successo qualcosa del genere. Allora erano intervenuti i funzionari, lo avevano messo in prigione e poi lo avevano sistemato in un campo di concentramento, secondo l'ordine del Reichsführer che chi era dentro non poteva più uscirne. Non ci si poteva fare nulla, né il dottor Ebner, né io, né chiunque altro poteva farci qualcosa, non poteva venir fuori. Io andai ad Auschwitz, cercai Oes e gli dissi, qui ci dovrebbe essere un certo Storfer, sì sì, è stato assegnato a un blocco di lavoro. Poi l'ho mandato a prendere. Con Storfer si è trattato di un normale incontro. Sul piano umano si è lamentato con me delle sue pene. Io gli ho detto, ma sì mio caro, e buon Storfer, che sfortuna abbiamo avuto. E gli ho anche detto, vede, io non posso proprio far niente per lei, perché per ordine del Reichsführer nessuno la può tirar fuori di qui. Io non sono in grado di farlo. Anche il dottor Ebner non può farci nulla. Ho sentito che lei ha commesso una sciocchezza, che si è tenuto nascosto o che voleva scappare, cosa di cui non aveva proprio bisogno. Poi gli chiesi come stava e lui mi disse che stava abbastanza bene, ma che il lavoro che faceva era duro e mi pregò di vedere se fosse proprio necessario che lavorasse così. E allora io dissi a Oes, non c'è bisogno che lo Storfer lavori. Oes mi replicò, qui devono lavorare tutti. Allora io dissi, va bene, io presenterò una nota ufficiale che Storfer deve scopare i vialetti di ghiaia qui davanti al comando e tenerli in ordine. Davanti all'edificio del comando c'era un giardinetto con dei vialetti molto stretti e lui avrà anche il diritto di sedersi sulle panchine quando vuole. Poi chiesi a Storfer, le va bene così? È a posto? Lui ne fu molto contento, ci stringemmo la mano, e quindi lui ricevette la sua scopa e si sedette sulla panchina. Questo costituì per me una grande gioia interiore, che io potessi aiutare un uomo che per molti anni avevo almeno visto con cui si poteva parlare. Quest'uomo non ha mai neanche con una parola compiuto, diciamo così, un tradimento nei confronti degli ebrei. Questo Storfer non lo ha fatto. Durante la prima guerra mondiale Storfer era maggiore dell'esercito austro-ungarico nell'intendenza e io purtroppo non ero il comandante di Auschwitz. Quando poi tornai dall'Ungheria sentii che Storfer era stato fucilato. Questa è la trascrizione letterale del racconto inciso su nastro magnetico. Il dottor Albert Wenger ricorda che nell'ottobre del 1944 Bertolt Storfer fu portato nel blocco 11, di dove non fece più ritorno. Quando qualche giorno dopo Wenger chiese in segreteria notizie di Storfer, sui suoi documenti era stata indicata una data di morte. La spiegazione è tipica di Eichmann. Essa sta a dimostrare che gli uomini dell'SS di grado inferiore, come Spanner, potevano aiutare i loro protetti in modo più efficace dell'onnipotente Obersturmbannführer. Per loro, infatti, gli ordini che imponevano lo sterminio non erano così sacri come per Eichmann e non si limitavano a presentare delle note scritte a favore dei loro conoscenti. Fra i guardiani c'erano anche persone i cui nervi davanti allo sterminio di massa cedevano. Alfred Wojcicki, che lavorava nel servizio di Stato civile, ebbe modo di osservare un comandante di blocco durante l'azione di deportazione dall'Ungheria. Era in preda all'alcol ed era stato colpito da un attacco di nervi. Egli raccontò agli internati che cosa aveva dovuto vedere. Quella volta erano state gettate delle persone vive nel fuoco che era stato acceso in prossimità dei crematori, dato che la capacità di quest'ultimi non era sufficiente al fabbisogno del momento, e fu preso da un attacco di isteria, tanto che dovemmo far ricorso a diversi mezzi per calmarlo, perché non si poteva lasciarlo andare fra gli uomini dell'SS in quello stato, scrive Wojcicki. Il comandante di blocco disse che la maggioranza di loro non avrebbe potuto prendere parte a queste azioni senza l'acquavite o rum. Wojcicki continua: quando ebbe ripreso il controllo di sé, gli chiedemmo perché non cercasse di sottrarsi a queste azioni e se queste razioni speciali di alcol fossero davvero per lui così importanti. Egli rispose che finché stava qui poteva evitare il servizio al fronte. Tadeusz Zewicki si ricorda molto bene del sottufficiale Bolesław Frimark, uno degli inabili al fronte che nel 1944 furono mandati in servizio ad Auschwitz. Egli lo conobbe nella farmacia presso cui lavorava. Con noi parlava in polacco. Una volta, nell'estate del 1944, Frimark ci disse che era stato assegnato al servizio sulla rampa in sostituzione di un altro. Alla mattina se ne andò via con l'elmetto e con la pistola. A mezzogiorno tornò indietro. Nella nostra stanza egli fu colto da un attacco nervoso e disse: possono farmi quel che vogliono, possono anche mandarmi al fronte, io sulla rampa non ci vado più. In effetti Frimark non venne più assegnato al servizio sulla rampa. Anche Simon, che lavorava nell'ambulatorio dentistico dell'SS, tornò una volta agitato dalla rampa e disse a un prigioniero che già da tempo lavorava con lui: mio Dio, che cosa succede? Non sono più uomini dell'SS, sono banditi, assassini. come il suo collega Franz Manz, riuscì in seguito a sottrarsi a quel servizio. Conservo anche un altro ricordo di Simon. I suoi parenti abitavano probabilmente nei pressi di Monaco, perché avevo notato che compiva molto spesso viaggi di servizio al campo di concentramento di Dachau. Lo pregai di portare notizie a un amico che lavorava nell'ambulatorio dentistico di Dachau e lui lo fece, portandomi anche le sue risposte. Per questo non si fece pagare. Alois Lorenzik, Volk Deutsche come Freimark e suo coetaneo, eseguiva compiti di carattere subalterno nella sezione politica. Una volta, avendo visto che un giovane collega picchiava una donna anziana durante un interrogatorio, lo apostrofò dicendo: «Tu, mozzoso, cosa stai facendo? Non hai una madre? Non ti vergogni?» Dopo questo episodio, Lorenzik fu trasferito. Quando un prigioniero veniva a sapere qualcosa di buono a proposito di un guardiano, questo gli rimaneva impresso nella mente. Un fatto raccontato da Stefan Boratinsky dimostra quanto relativo fosse il concetto di buono. Una volta egli venne rinchiuso nel bunker dove si doveva stare in piedi con le mani legate. Era quindi costretto, per poter mangiare, a inginocchiarsi e piegarsi sulla gavetta. Il comandante di blocco Müller dimostrò buon cuore. Teneva lo stivale sotto il mio mento quando minacciavo di cadere con la faccia dentro al rancio, disse Boratinsky. Con questo movimento del piede Müller già si qualificò come buono agli occhi di Boratinsky. Il Rapportführer Fritz Buntrock era stato soprannominato Bulldog a causa della sua brutalità. Quando venne liquidato il lager delle famiglie di Theresienstadt e fu ordinato che venissero risparmiati solo quei giovani che apparivano idonei al lavoro, Otto Kulka, che aveva allora soltanto 11 anni, si intrufolò nel gruppo dei ragazzi più grandi. Buntrock se ne accorse, chiamò Kulka presso di sé e gli chiese quanti anni avesse. Questo ragazzino, che aveva già una consistente esperienza della vita di Lager, rapidamente rispose: 12 anni. Il Rapportführer lo redarguì: perché racconti bugie? Ma subito aggiunse: fila via. E così facendo gli permise di ritornare fra il gruppo dei più grandi. In questo modo egli poté salvarsi. Anche in un'altra occasione Buntrock dimostrò, di là dalla disciplina SS, d'avere anche un cuore. Quando dovette essere mandato alle camere a gas, il gruppo di coloro che erano arrivati da Theresienstadt con il secondo trasporto di deportati prima dello sterminio generale, alcuni abili al lavoro furono mandati in un'altra sezione del lager. Fra di essi si trovava anche una donna che aveva partorito da poco. Essa somministrò al piccolo, che aveva 3 mesi, un sonnifero, e dopo averlo nascosto in una borsa lo portò con sé oltre il portone. Quando però le donne furono condotte nella sauna dove si dovevano spogliare, il bambino venne scoperto. Una sorvegliante fu così commossa dal gesto della madre che avrebbe voluto lasciarle il bambino. Non si fidava però di riferire il fatto al Rapportführer Buntrock. Tuttavia prese la stessa decisione della sorvegliante. Entrambi comunque non riuscirono a salvare il bambino, e ciò fu colpa di Boger. Controllando il numero di coloro che erano stati mandati alle camere a gas e quello di coloro che erano stati trasferiti in altre sezioni del lager, egli dedusse che era stato ucciso uno in meno. Egli appurò di che cosa si trattasse e fece quindi mandare a morte sia la madre sia il figlio. Non sempre Buntrock si comportava in tal modo. Prima che gli internati nel lager degli zingari venissero mandati alle camere a gas, il Rapportführer di questo lager, il Volksdeutsch Paul Bonigut, originario della Croazia, si dette malato. Non voleva partecipare a questa azione. Bundrock si prestò a dirigere al posto suo il trasporto degli zingari alle camere a gas. Come ricorda Tadeusz Joachimowski, segretario del lager degli zingari, Vonnegut aveva in precedenza rimandato la liquidazione di questo lager e così aveva salvato diverse persone che erano nel frattempo state trasferite altrove prima che il lager venisse definitivamente sgombrato. Oskar Bethlen caratterizza l'Unterscharführer Sventi come uno degli uomini della SS più gradevoli che io abbia mai conosciuto. Eppure, durante la marcia di evacuazione, lo stesso Sventi uccise 3 prigionieri che si erano nascosti in un fienile, benché fosse da solo nel momento in cui li scoprì e nessuno avesse ordinato quell'omicidio e non avesse dovuto temere che qualcuno o qualcosa potesse testimoniare che lui aveva scoperto 3 fuggitivi e li aveva lasciati in vita. Quando si viene a conoscenza di buone azioni compiute da un qualche guardiano, si deve anche tenere davanti agli occhi questo esempio. Perfino dei gesti insignificanti potevano assumere grande importanza agli occhi degli internati. Eva Korngold scrive: «C'era una sola cosa che ci faceva coraggio. Ogni volta, quando andando verso il nostro luogo di lavoro, passavamo in marcia davanti al nostro amico, il vecchio soldato di guardia al portone, egli ci mormorava qualche parola gentile. Le ragazze avevano soprannominato nonno questo anziano appartenente alla Wehrmacht. Un numero significativamente ridotto di uomini dell'SS fece ricorso al mezzo più immediato per potersene andar via da Auschwitz, la richiesta di invio al fronte. Si conoscono solo alcuni casi sporadici. Hans Bauer-Schmidt fu inviato in servizio ad Auschwitz nell'ottobre del 1942. Subito cercò di sfruttare tutte le possibilità per essere nuovamente trasferito. Quando sentì che avrebbe potuto iscriversi a un corso di addestramento per diventare ufficiale, egli lo fece e 2 o 3 mesi dopo era già via da Auschwitz. A una mia domanda in proposito, Bauer-Schmidt mi disse che solo altri 2 sottufficiali avevano fatto richiesta contemporaneamente a lui di andarsene via. Infatti si sapeva che dopo il corso di addestramento si sarebbe stati mandati al fronte. Fritz Karl Ert dichiarò verbale come riuscì ad andarsene da Auschwitz. Già alla fine del 1942, vedendo come andavano le cose nel lager, io e diversi altri camerati prendemmo la decisione di richiedere l'allontanamento da Auschwitz. Dopo la sconfitta di Stalingrado si presentò una possibilità favorevole. Tutti fummo sottoposti a una visita d'accertamento di idoneità all'impiego in guerra. Senza neanche basarci sull'esito della visita, ci presentammo volontari. Di conseguenza, il 3 febbraio 1943 fui trasferito e assegnato alle truppe di complemento a Dresda. Pagina 440.